chi li elabora ha occasione di incontrare e parlare con tutti i commissari della Commissione europea e con i rappresentanti delle maggiori imprese europee e anche delle principali categorie, organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. Quindi, diciamo, riesce ad avere una visione molto profonda di come sta andando, diciamo, il mercato dell'Unione Europea. Mercato inteso in senso ampio, anche ovviamente gli attori di questo mercato. Ecco, a me sembra importante sottolineare un punto di questa relazione che è stata presentata, che è molto legato ai temi di oggi. Il discorso di Draghi è cominciato richiamando un premio Nobel, Paul Krugman, che viene richiamato perché ha definito l'attenzione alla competitività e quindi anche alle logiche della concorrenza una pericolosa ossessione. Ecco, questa è un'indicazione molto generica che poi si traduce in una serie di indicazioni un po' più specifiche, ma che già ci fa capire come anche a livello europeo il vento stia cambiando. E il valore della concorrenza rimane e della competitività rimane pur sempre importante, ma si pone in posizione più equiordinata rispetto ad altri valori, che sono, ad esempio, quelli definiti all'interno del pilastro sociale europeo e quindi anche al tema delle tutele dei lavoratori. Secondo
10 metri.
Prego, sì, vado via rapido. Sul secondo punto, lo scenario normativo europeo in tema di sostenibilità. Ecco, qui ci sarebbe molto, molto da dire. Io voglio dirvi quello che sto rilevando e che ho avuto modo anche di discutere con altri studiosi europei, francesi e spagnoli. Negli ultimi 5 anni l'Unione Europea, al di là dell'emergenza Covid e dell'emergenza bellica, ha adottato una serie di, e sta adottando tuttora, una serie di disposizioni, norme europee, direttive, ma anche regolamenti, che vanno nella direzione di, come posso esprimerlo in maniera molto chiara, di riequilibrare. Diciamo, gli operatori economici europei e gli standard che sono definiti a livello europeo rispetto a un contesto internazionale che sta attraversando grandi cambiamenti. Cosa significa, concretamente? Che c'è in atto uno sforzo molto importante nel garantire, alle imprese europee una maggiore competitività rispetto ad operatori stranieri che stanno entrando nel mercato europeo. Come si fa a garantire questa competitività? Io la dico così, ma suona molto come neoprotezionismo. Si fa in questo modo. Queste regole europee permettono l'accesso degli operatori stranieri nel mercato europeo degli appalti pubblici se vengono garantiti determinati standard normativi, che sono standard ambientali, che sono standard di qualità e che sono anche standard di tutele dei lavoratori. E qui, guardate, il discorso non è molto teorico perché vi sono molti regolamenti che sono già entrati in vigore e che, vi dico il numero 22, 10 e 31, sulla disciplina dell'accesso degli operatori stranieri al mercato degli appalti pubblici europeo, il regolamento 2022-2560 sulle imprese straniere che partecipano agli appalti pubblici europei beneficiando di sussidi di stati esteri, il regolamento, questo nuovissimo, 2023-2765 sulla protezione dell'Unione e degli Stati membri contro la coercizione economica. Troviamo regole importanti anche sul fronte ambientale e sociale. regolamento 2023-1791 sull'efficienza energetica, il regolamento sulla deforestazione, il regolamento, o meglio la direttiva sui, in discussione in questi giorni, sui criteri di efficienza energetica delle case, degli edifici. Ancora più importante per gli operatori economici, la direttiva sulla due diligence delle imprese in materia di sostenibilità, direttiva che obbliga tutte le imprese ad adottare un piano con il quale, dimostrano che sono compliance conformi, che rispettano tutta una serie di regole che riguardano tra l'altro anche appunto i diritti dei lavoratori, diritti umani, governo societario, sistema di gestione, parità di trattamento salariale tra uomini e donne, tra i propri dipendenti. Cos'è importante ricordare di tutti questi strumenti? Anche il fatto che chi non rispetta queste regole è fuori dal mercato degli appalti pubblici. Questo significa che queste regole europee settoriali vanno a incidere anche sul sistema degli appalti pubblici, diventando nuove cause di esclusione che attualmente non sono ancora tipizzate nel codice, ma che, derivando da regole europee, molte volte regolamenti, diciamo, hanno un'efficacia prevalente rispetto alla norma interna. Battute finali su due punti, forse più vicini ai temi che sono in discussione con un rilievo più pratico. Farei cenno alla novità, non tanto al DNSH, ma alla relazione di sostenibilità nel settore delle opere. Se voi andate a vedere nel nuovo codice dei contratti pubblici, nell'allegato 1.7, è previsto che l'IFTE, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, debba sempre contenere una relazione di sostenibilità dell'opera. Questa relazione di sostenibilità dell'opera si compone di una decina di elementi che devono essere presi in considerazione quando si fa, appunto, l'amministrazione realizza questo PFTE che poi metterà a gara. Stima degli impatti socio-economici dell'opera con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto, quindi anche al subappalto, indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati con le categorie maggiormente rappresentative. Questo per dirvi che cosa? Che molto probabilmente quell'attenzione che sia Luigi sia Chiara mettevano in evidenza sulla capacità delle amministrazioni di dover prevedere, diciamo, l'aumento dei costi in relazione alle modifiche dei contratti collettivi, dovrebbero essere oggetto di valutazioni previste in questa sede, nella cosiddetta relazione di sostenibilità dell'opera. Al momento lo strumento è previsto per le opere, ma potrebbe anche essere trasferito ai servizi e alle forniture. Sul nuovo codice, quattro riflessioni. Il digitale, le piattaforme digitali stanno funzionando, il settore è in crescita. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è piuttosto fermo. Non trovo che funzioni come dovrebbe e soprattutto è carente la interoperabilità tra le banche dati e lo stesso fascicolo. Anche l'automatizzazione delle procedure, altro pilastro della digitalizzazione del nuovo codice, non sta, diciamo, perseguendo con il ritmo auspicato. La banca dati, a sua volta, la banca dati nazionale, non ha ancora implementato tutte le funzioni che il codice le assegna. Quindi su questo fronte, diciamo, a parte le piattaforme digitali, le tematiche sono talmente nuove che stanno avanzando con molta difficoltà. Ultimo accenno sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. Questo è un fronte che pensavamo si bloccasse per l'eccessiva difficoltà, invece sta procedendo. Insomma, siamo ancora nella fase dell'autodichiarazione, ma vedremo se appena si esce da questa fase, diciamo, il sistema riesce a garantire i suoi obiettivi e in definitiva la possibilità per le stazioni appaltanti di staccare i CIG che permettono poi di procedere con le gare. Spero di non avervi annoiato e di aver sollecitato, stuzzicato il vostro interesse.
Grazie Michele, è sempre importante anche tenere presente quello che è un quadro comunitario che influenza in maniera importante quello che è la nostra legislazione nazionale. Una brutta notizia che mi viene come membro CESE, quindi di un'istituzione europea, sulla dichiarazione della ULP che non è stata sottoscritta da Business Europe, quindi gli imprenditori non hanno firmato. Questo, ahimè, porta una brutta spaccatura rispetto a quello che è la potenza di questa dichiarazione. Ma una
Però
voce
le
che spero.
piccole e medie imprese sì, eh?
Sì,
Le
però,
smessi?
però Business Europe no, e quindi quello è un po' un problema. Comunque, grazie. A questo punto io avrei due interventi che avevamo previsto, due pratiche di eccellenza, e poi se riusciamo a fare anche un po' di domande, poi dicevo, questo è un primo passo e poi vedremo di continuare. Io avevo chiesto di intervenire a due nostri colleghi di due regioni diverse per raccontarci quella che è la loro esperienza. Sono due regioni dove diciamo che l'attività di contrasto pratiche che non riconoscono la dignità del lavoro è stata particolarmente efficace. Queste due esperienze sono quelle della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia. Quindi io darei la parola subito ad Andrea Piano dalla Sardegna. Prego, Andrea. Si
Grazie Diego, ciao a tutti.
prepari intanto Paolo Felice. Prego.
Vado anche un po' schematicamente perché a conclusione del nostro incontro poi abbiamo una riunione del Comitato Misto Paritetico Regionale per preparare un'altra iniziativa e quindi il tempo è tiranno. Allora, punto di partenza. Noi abbiamo in Sardegna sviluppato un protocollo d'intesa tra le organizzazioni della cooperazione firmataria del contratto e le organizzazioni sindacali praticamente nel 2018, un protocollo d'intesa che è nato nel territorio di Cagliari, quindi con ambito territoriale di riferimento della città metropolitana e della vecchia provincia, quindi non sull'insieme del territorio regionale. Il punto di partenza di questo protocollo è stato quello di mettere a sintesi procedure che in realtà autonomamente i sindacati e noi portavamo avanti nei confronti delle stazioni appaltanti, relative fondamentalmente a procedure che non riconoscevano alcune clausole, non c'erano le risorse adeguate e quindi rispetto a percorsi paralleli che avevano lo stesso obiettivo, lo sviluppo di un confronto e di una riflessione che ha permesso di dire: ok, questa roba qua la seguiamo in maniera differente, aggredendo l'insieme degli aspetti e facendo fronte comune, con un punto di caduta che è appunto alcuni concetti che sono stati portati oggi qui nella nostra discussione, tenere insieme la qualità dei servizi, la qualità del lavoro, la qualità delle organizzazioni che strutturano il lavoro e il servizio. Siamo stati aiutati da una nostra legge regionale che, dal punto di vista, quella sulla cooperazione sociale, intendo, che ha un articolo esplicito che indicava nella definizione dei corrispettivi per le attività dei servizi alla persona un criterio che era quello del garantire la copertura del costo del personale, del costo del lavoro e l'adeguata copertura dei costi di gestione dell'organizzazione complessiva dei diversi fattori, quindi che concorrono alla realizzazione delle attività in servizio. Quindi su questa base noi abbiamo costruito un protocollo. I contenuti complessivamente, lo dico in maniera, sono quelli che ritrovate nell'articolo 9 bis del contratto, cioè ci sono, diciamo, nella sua articolazione fondamentalmente esattamente il nostro protocollo regionale. E la premessa, fa un riferimento esplicito al tema della legalità e dei diritti,
alla misurazione della qualità del sistema degli appalti in fase di affidamento e nel controllo dell'applicazione, come dire, rigorosa delle offerte tecniche che sono state poi oggetto di affidamento. C'è anche un'apertura e una riflessione sul fatto che questa sperimentazione possa essere poi sviluppata anche in altri ambiti di affidamento dei servizi, non soltanto quelli della persona. Nella pratica, posto che l'articolo 9 indica benissimo coordinamento, strutturazione paritetica delle componenti, staff, consulenza legale. Questa è la struttura che abbiamo anche noi. Noi ci siamo posti subito due problemi: strumenti di lavoro unitari. Quindi ci siamo dotati di una carta intestata unitaria dell'osservatorio territoriale e soprattutto ci siamo fermati nel definire i criteri con i quali comunemente andavamo a valutare le procedure e quindi gli ambiti fondamentalmente di lavoro. Nella pratica abbiamo avuto, rispetto anche all'articolazione che abbiamo nell'articolo 9 nazionale, questo tipo di caratteristica. È vero che il coordinamento composto dalle diverse componenti firmatarie del contratto e l'organo, tra virgolette, politico di monitoraggio complessivo. Ma il lavoro vero e sporco, tra virgolette, di dura fatica quotidiana, è quello che fa lo staff e il coordinatore dell'osservatorio. Perché lo staff tecnico, che poi significa in questo caso una persona, una nostra collega di Legacoop Cagliari, in questo caso, che insieme a me, come coordinatore dell'osservatorio, gestiamo e riceviamo le richieste di intervento, di monitoraggio, di assistenza che possono essere sia da parte delle cooperative che di lavoratori o di singole amministrazioni. Lo staff raccoglie appunto le istanze, le valuta, predispone una proposta di risposta, studia e verifica eventualmente elementi di giurisprudenza che possono aiutare per fornire questo tipo di condivide col coordinamento, quindi la prima bozza di risposta e di valutazione che arriva al nostro tavolo viene condivisa con tutti i componenti del coordinamento, sindacati e organizzazioni della cooperazione. Su questa base eventualmente vengono apportate modifiche e dialoga poi con le stazioni appaltanti, inoltrando formalmente a nome dell'osservatorio le note di segnalazione. Un aspetto importante è la questione delle competenze e del supporto per lo staff per tutta questa procedura. Abbiamo visto oggi già con le relazioni di Luigi Gili e di Chiara Forneris, fondamentalmente la varietà delle opzioni. Molto spesso, fondamentalmente, ci siamo trovati a richiedere, a rivalutare anche con uno staff di consulenti legali che abbiamo attivato, per cui ci sono degli avvocati che di parte sindacale, per dirla chiaramente, di parte delle centrali cooperative, si rendono disponibili a darci una mano e individuare eventualmente quali sono i grimaldelli più utili per affrontare e segnalare le questioni. Questo è sicuramente un aspetto da potenziare, soprattutto in questa situazione di grande trasformazione di passaggio. Altre due cose, l'impatto. All'inizio, dal 2018 ad oggi, è cresciuto l'interesse dall'ambito territoriale della città metropolitana, provincia di Cagliari. In realtà le istanze sono arrivate da tutta la Sardegna. Luigi ha avuto modo di partecipare a dicembre del 2022, anche se da remoto, a un momento di restituzione di questo lavoro. Abbiamo lavorato su circa un centinaio, tutto sommato, di istanze, di richieste, la metà delle quali sono ormai via via pervenute da fuori dalle province di riferimento. Diverse istanze sono arrivate anche dagli amministratori, quindi c'è da questo punto di vista una tesi e una disponibilità. Credo che sia importante rifletterci, come dire, a posteriori, la scelta della postura con la quale l'osservatorio si è proposto da questo punto di vista nel territorio, quello di uno spirito collaborativo, certamente argomentato. Fermo nei presupposti, ossia nel ribadire con gli argomenti e con numeri anche alla mano, fondamentalmente gli aspetti di delicatezza delle procedure che venivano segnalate. Rispetto a queste, grosso modo, 100 istanze che abbiamo trattato, possiamo dirci una cosa: Il 50% non ha avuto risposte immediate, l'altro 50% ha avuto delle risposte di merito e per grosso modo il 40% ha avuto l'accoglimento delle nostre istanze. In alcuni casi, giusto per dare una schermata fondamentalmente delle questioni poste, sicuramente in base d'asta, quindi il costo del lavoro, sicuramente le questioni relative ai requisiti di partecipazione, che molte volte erano, come dire, usati in maniera un po', per ridurre il campo e l'apertura alle procedure. Sicuramente, un aspetto, delicato relativo all'indeterminatezza delle, attività e dei servizi che venivano richiesti, quindi monte ore di attività di prestazioni non precisate, che quindi rendevano difficile verificare il reale costo del lavoro che, bisognava sostenere. Mancato corretto inquadramento del personale, aspetto. E poi via via ci siamo trovati, anche senza la segnalazione da parte delle cooperative o delle strutture, a ragionare sulla costruzione delle offerte. Per cui siamo entrati a valutare meccanismi di offerta economicamente più vantaggiosa, dove venivano indicate formule per l'attribuzione dei punteggi che in realtà riaprivano la possibilità di forti ribassi, nonché le offerte migliorative che entravano nella richiesta in realtà di un potenziamento delle ore di servizio del servizio principale, cosa che sappiamo non essere pienamente ammissibile. Su queste cose qui abbiamo fatto un lavoro. Presupposto di tutto questo, però, secondo me è un aspetto fondamentale nel lavoro che dobbiamo via via portare avanti nei territori, è la questione della condivisione dei criteri di partenza per fare questo tipo di operazioni. Per cui, per essere chiari, nell'ambito del coordinamento dell'osservatorio abbiamo lavorato per ricostruire le tabelle ministeriali rispetto ai costi orari. Abbiamo lavorato, e qua c'è una criticità su cui lascio poi la domanda, riguarda l'IRA. Da noi in Sardegna c'era l'esenzione dell'IRAP, da alcuni anni c'è l'ancoraggio dell'IRAP dentro il de minimis della riforma del terzo settore. Questo crea un primo problema, nel senso che mentre prima eravamo, come dire, esenti, tout court, quindi il tema per noi non era quello di costruire offerte con una valutazione dei costi compresi dell'IRAP, li escludevamo di per sé. Con questa variabile è evidente che c'è un problema nella possibilità della valutazione dei costi complessivi che dovremmo sostenere dal punto di vista della gestione dei servizi. Però abbiamo affrontato questo, abbiamo sistemato e eliminato le questioni legate, per essere chiari, all'indennità di turno, per cui i temi dell'indennità di turno sono ancorati ai servizi che turnano e non quindi con una richiesta, come dire, tout court del tabellare ministeriale senza un ancoraggio ai servizi concreti. E abbiamo anche affrontato il tema degli spostamenti degli operatori. Nelle gare molto spesso su servizi territoriali articolati, le stazioni appaltanti questa voce non la contemplano come valutazione dei costi, mentre invece i sindacati su questo ovviamente sollecitano e si impegnano molto, molto forte, così come il tema della clausola sociale, nonché, per ultimo, ci sono state diverse appalti che abbiamo, come dire, trattato sotto il profilo di un'incursione un po' anomala su terreni che sono tipicamente di contrattazione tra cooperazione e sindacati, organizzazione di lavoro, gestione di turni e di quant'altro, soprattutto in realtà nella specialistica scolastica, dove spesso il criterio della flessibilità, sapete bene, viene utilizzato in maniera abbastanza impropria. Per concludere questa partita sulla strada tecnica, ve l'ho detta, credo che un aspetto fondamentale sia, con il lavoro che stiamo facendo adesso, stiamo lavorando a costruire l'osservatorio regionale, stiamo realizzando una serie di incontri nei territori della Sardegna. Ne abbiamo fatto due, la settimana prossima chiuderemo con gli ultimi, tra Oristano e Sassari. L'osservatorio regionale, per come è concepito nel contratto, è molto chiuso. Noi pensiamo in realtà di avere all'osservatorio regionale le antenne nei territori, perché abbiamo necessità di essere il più capillari possibili per costruire sia quel lavoro di monitoraggio, ma anche la vicinanza alle amministrazioni, la possibilità di costruire su tante di quelle variabili che stiamo discutendo anche qui tra di noi, elementi di conoscenza comune. Non necessariamente tutto passerà per un elemento di conflitto, soprattutto se lo ancoriamo al tema del dialogo per costruire un welfare un po' più articolato, un po' più di qualità, dove la qualità di lavoro è fondamentale. Ho fatto una sintesi molto veloce, spero di essere stato utile, ma poi devo scappare. Grazie.
Grazie Andrea, altra ultima esperienza, poi speriamo di riferire ancora uno breve spazio per provare un po' di confronto. Paolo, felice a te la parola. Prego
Sì, grazie Diego.
Paolo.
Vado via veloce perché molte cose le ha già dette Andrea. Allora, in Friuli Venezia Giulia abbiamo un'esperienza circa ventennale del Comitato Paritetico Regionale.
Pariglia appaltistica, famosa.
Esattamente, con un presidente, ex presidente di Legacoop Sociali, che diede così il nome a tutte le PEC che mandava le stazioni appaltanti di guerriglia appaltistica. Quindi da 20 anni, con un'ottima percentuale di riscontro rispetto ai ritiri in autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni e anche con un'ottima intesa con le organizzazioni sindacali. Il tutto corredato ovviamente dal supporto sia per quanto riguarda Legacoop Sociali sia per quanto riguarda Confcooperative di consulenti. Noi ad esempio come Legacoop Friuli Venezia Giulia abbiamo un'ottima equipe con un avvocato che segue gli appalti, un avvocato giuslavorista e anche un consulente del lavoro. Quando interveniamo su segnalazioni delle cooperative, in realtà senza criteri, perché i criteri, almeno qua in Friuli Venezia Giulia, si sono creati da soli praticamente, contestando gare per quanto riguarda base d'asta incongrue, costo del lavoro non adeguato, requisiti di partecipazione, inquadramento del personale, tipologia della formula, perché anche la formula sappiamo che fa la differenza, rapporto percentuale, offerta tecnica economica, anche i pagamenti delle prefetture, che ovviamente pagano con tutta la calma del mondo. Recentemente, in un bando che è stato bandito prima del rinnovo contrattuale, abbiamo ottenuto in fase pre, abbiamo ottenuto una dichiarazione da parte della CUC regionale, secondo me abbastanza importante da verificare a livello nazionale, ossia che per quanto riguarda l'articolo 60, il 5% che la soglia oltre il quale scatta l'80%, la CUC ha dichiarato su nostra istanza che il 5% non è una franchigia, quindi l'80% va preso su tutta la variazione. Recentemente poi è successo che a seguito, una volta in fase di aggiudicazione, una volta che è uscito un Consiglio di Stato a gennaio, la CUC chiede nello specifico come il concorrente intenda sostenere i nuovi costi. Anomali, essendo il 15% rispetto allo storico del 6%, noi abbiamo risposto, grazie anche al nostro avvocato, assieme a tutte quante le imprese, che in realtà c'era un'anomalia di fondo che era incongrua alla base d'asta. E su questo la CUC non ha proprio risposto, quindi la gara è stata aggiudicata. E questo percorso di 20 anni ha fatto sì anche che si creasse con tutte le stazioni appaltanti, con le centrali uniche di committenza, con l'ANCI, un ottimo rapporto, tant'è che accade che le stazioni appaltanti ci chiedano in via preventiva un parere rispetto, ad esempio, alle base d'asta, oppure, soprattutto con l'ANCI, abbiamo creato un ottimo rapporto dove si è fatto un percorso formativo, con i comuni per condividere come si costruisce una base d'asta, soprattutto per quanto riguarda i contratti dell'inserimento lavorativo. Un'ultima cosa, un appiccio per quanto riguarda l'Osservatorio Nazionale. L'Osservatorio Nazionale ha un ruolo, secondo me, fondamentale di regia, un po' come diceva anche Andrea. Sarebbe veramente ottimo se diventasse anche un archivio di buone prassi, sia in termini di comunicazioni inviate, di sentenze, TAR Consiglio di Stato, di pareri legali. Perché questo permetterebbe, una volta messo a valore, di facilitare il lavoro anche sui territori. Chiudo discorso IRAP, approfitto, da mo' che ne parlo con Diego, per me, per noi è evidente, se
un operatore economico ha il de minimis Saturn oltre i 300.000 euro, in automatico l'IRAP va a incidere sul costo del lavoro. E quindi auspichiamo di passare il più presto possibile al regolamento dei SIEG con i 700.000 euro di de minimis. Grazie.
Grazie Paolo. Sì, su questo stiamo lavorando, sul tema de minimis, che è un qualcosa, IRAP de minimis, che il concetto di SIEG potrebbe già agevolarsi. Questo è un altro caso in cui l'Europa ci aiuta, perché ha alzato proprio in ottica di favorire l'economia sociale de minimis 700.000 euro. Abbiamo il problema che le attività di interesse generale previste dal codice del terzo settore non coincidono perfettamente con le attività economiche di interesse generale previste dall'Europa. Però su questo stiamo lavorando in via interpretativa e al più presto speriamo di riuscire a chiudere anche un ragionamento col Ministero del Lavoro con cui abbiamo avviato anche questa discussione. Allora, io direi ci sono alcune domande sono già emerse in chat. Non so se Chiara, Luigi, Michele sono riuscito a dargli un'occhiata, le hanno presenti. Io volevo precisare che quella di oggi, come dicevamo, non è un unicum, nel senso che noi cercheremo di utilizzare anche l'aiuto, con l'aiuto di questi esperti, col lavoro che abbiamo già fatto col gruppo che vi ho citato all'inizio, con Angelo Grassucci, con Mauro, con Marco Mingrone, con Daniele Branca, di provare a strutturare una cassetta degli attrezzi sugli elementi giuridici che possono essere d'aiuto alle cooperative in questa fase. Io però direi che un paio di domande potremmo anche riuscire a sentirle, quindi se c'è qualche richiesta di intervento breve, se volete utilizzare la funzione di alzare la mano da Zoom, perché purtroppo siamo oltre 150 ancora alla fine riunione e non riesco a vedervi tutti. Se no, chiedo in alternativa, se non ho domande o mani alzate, se Chiara, Luigi, vedendo anche la chat, o Michele hanno qualche suggestione, qualche risposta, qualche ulteriore elemento. Tra l'altro, le slide di Luigi, i riferimenti normativi di Chiara e di Michele verranno messi tutti sul sito di Lega Consociali. Quindi troverete tutto lì e metteremo anche le registrazioni spacchettate dei vari interventi. Purtroppo non abbiamo più Andrea Piano che ha dovuto assentarsi, ma Paolo c'è, queste esperienze sono state anche un elemento, quindi a voi. Avevamo detto le 4, siamo già alle 4:05. Chiara, se hai
No, io ho visto che le domande, le ultime, sono tutte sulla revisione dei prezzi, quindi lascio a Luigi per le
anzi, vuoi
risposte.
dire anche la tua, tu ne sentiamo
No,
due,
no,
quindi
ma io figurati, ubi maior minor cessat, Luigi si scora, quindi
Sento odore di fregatura. No,
siete avvocati, quindi
vediamole, vediamole insieme. Allora, vediamo un po'. In uno scenario 2, Gabriele Baldi dice vigenza del DL4, se è prevista la revisione in base all'Istat FOI, la stazione appaltante può rifiutarsi di riconoscere la revisione per l'intervenuto rinnovo del contratto collettivo e cooperative dicendo che è già applicato. E questa è l'ipotesi in cui siete contenti a metà, nel senso che l'amministrazione ha previsto come doveva fare la clausola di revisione, però la clausola di revisione è una clausola inadeguata, no? Adesso non possiamo approfondire, ma teniamo conto che la clausola di revisione, anche solo senza affondare nel tempo, la 115 del decreto legislativo 163-2006 all'inizio prevedeva un'istruttoria specifica del responsabile del procedimento con un adeguamento rispetto ai dati dell'osservatorio che allora doveva tenere la BCP, no? Quindi la revisione, poi la comodità di ancorarla all'indice fuori, è stata una convenzione per limitare un po' l'inflazione sui contratti e anche il lavoro delle stazioni appaltanti. Però direi di no, nel senso che in questo caso qua si fa distanza perché è vero che hanno previsto questa clausola, ma è una clausola che non cattura l'effettivo costo, maggior costo del lavoro con tutte quelle incidenze che abbiamo detto. da lì e poi avere quale sarà lo sviluppo, però alla fine l'istanza secondo me è più che giustificata.
Grazie.
Grazie Luigi. Un elemento sugli indici è un tema, è quello della reattività. Il problema è quello di riuscire ad avere un mix di indici che abbiano una reattività coerente con la realtà, quindi con gli incrementi, con quello che succede, ad esempio, in situazioni come quella di rinnovo contrattuale. Chiara, hai qualche commento aggiuntivo?
No, no, stavo guardando quella successiva che parlava forse dell'applicazione del FOI, dell'indice Istat, che però non compensa l'aumento del costo del lavoro. L'unica nota di colore che vi posso dare è che con una vostra collega piemontese siamo riusciti, inusitatamente a ottenere l'applicazione dell'indice FOI su tutto l'importo contrattuale, nonostante fosse abbastanza chiaro in giurisprudenza che sotto alcuni profili non può applicarsi all'ambito del costo del lavoro, perché ovviamente è un paniere diverso. Però devo dire che abbiamo trovato un'amministrazione che probabilmente, onde evitare di trovarsi poi una causa civile, ha deciso di dare un'interpretazione un po' più ampia. Vedo forse che c'è una domanda su una clausola sociale, ah no, sempre sulla revisione dei prezzi. Però per il resto mi sembra che queste domande qua siano tutte su aspetti che forse Luigi ha già trattato, quindi non so, direi a lui se ha qualcosa che trova ancora da dover
No, c'è
aggiungere.
quella di Camilla che dice, credo che sia una questione di revisione prezzi, e lì che dice come ci si comporta in caso di gara consegnata in data antecedente alla revisione del contratto collettivo, considerando vecchio costi orari, con ancora in fase di aggiudicazione, la stazione richiede giustificazione dei costi. E qui è quella sentenza che chiamavamo, cioè la 450, che richiamava anche Chiara, la 453-2024, che diciamo così c'è una certa simmetria perché chiede l'amministrazione una sorta di diligenza, di previgenza ragionevole dell'operatore di capire quali dovevano essere gli aumenti del costo del lavoro e considerarli ai fini della sostenibilità complessiva. Lì la valutazione da fare è una valutazione di vedere prima il discorso della sostenibilità rispetto allo svolgersi ovviamente del contratto nei vari anni e con le varie gradualità di intervento del nuovo contratto collettivo come importi. E due, andare a ragionare anche sulla conoscibilità di determinati importi, facendo alla fine sempre una valutazione, perché nell'anomalia la valutazione è sostanziale, cioè che dal punto di vista del costo del lavoro sia sostenibile. Ecco, no? Quello è poi più che lo stato soggettivo dell'operatore.
Su questo Luigi aggiungo anche, visto che la domanda riguarda un'ipotesi in cui, se ho capito bene, si era nella fase tra aggiudicazione e stipula del contratto, che c'è una sentenza abbastanza recente, adesso dovrei cercarla, non ricordo più se fosse Consiglio di Stato o un TAR, che dice che in realtà è possibile chiedere una modifica delle condizioni contrattuali anche prima della stipula del contratto. A me, ad esempio, è successo un caso, mi sembra, in Calabria, in cui la stazione appaltante diceva no, prima dobbiamo stipulare il contratto e poi andiamo a discutere se in base al contratto avete diritto a una rinegoziazione o meno. In realtà questa sentenza fa un discorso di buon senso, appunto non ho letto la massima, non era oggetto oggi di questo incontro, quindi non ho gli estremi, però fa un ragionamento di buon senso e dice: ma perché la stazione appaltante dovrebbe attendere l'avvenuta stipula del contratto? Non ci sono ragioni che ostino al fatto di fare una eventuale rinegoziazione di alcune condizioni, posto sempre nelle clausole del codice appalti e della documentazione di gara, già prima della stipula del contratto. Poi vedo che c'è invece una nuova domanda su una clausola sociale. In una gara d'appalto in cui siamo gestori uscenti, si obbliga all'interno dell'offerta tecnica di presentare progetto di riassorbimento, illustrando le modalità dell'applicazione della clausola sociale. Oltre a dichiarare gli impegni di stabilità occupazionale e pari opportunità generazionali, come ci si deve comportare essendo personale già nel nostro organico? In realtà non vedo frizioni col fatto che sia personale già nel vostro organico, perché voi ovviamente nel progetto di riassorbimento vi limitate a indicare quello che vi chiede la stazione appaltante, cioè anzi voi siete gli operatori più privilegiati da questo punto di vista, proprio perché è già vostro organico e potete anche limitarvi a individuare il fatto che manterrete lo stesso livello di trattamento, lo stesso inquadramento del personale, lo stesso livello di trattamento. Quindi non ho capito su cosa avete questo dubbio, essendo voi gestori uscenti. Anzi, avete anche quel vantaggio competitivo di poter utilizzare, in caso di giustificazioni, i vostri dati aziendali, dato che si tratta del vostro stesso personale.
È una richiesta, una domanda rispetto alla stazione appaltante che ignora l'IRAP nelle tabelle. Usa le tabelle senza IRAP, cosa si può argomentare a proposito? Dopodiché la domanda di Oltre il Giardino è molto lunga, quindi faccio fatica a leggerla tutta. E io direi che comunque per oggi potremmo anche sentire ancora questa risposta sull'IRAP e poi dopo mi fermerei un attimo. L'IRAP è una componente di costo, poi il fatto che sia senza IRAP nel caso in cui ci sia l'esenzione fa
Sì,
parte
è
del
un po' il
discorso
discorso che
precedente.
facevamo prima del tarlaccio del Consiglio di Stato, i primi che abbiamo citato, cioè la giurisprudenza ammette la possibilità che la stazione appaltante deroghi alle tabelle ministeriali, però deve essere una deroga ragionevole. Quindi, di nuovo, in questo caso qua, quello che si può fare è un'istanza di annullamento e non tutela. Sono contenta di sentire che in Friuli Venezia Giulia sono considerate in modo serio, perché da noi non è sempre così. In cui chiedete la rettifica del costo del personale, evidenziando il fatto che in realtà l'IRAP, non è necessariamente una voce di costo che non si può applicare, cioè deve essere il concorrente che conosce la propria situazione aziendale a poter eventualmente giustificare la mancata applicazione dell'IRAP o meno. Non può certo essere la stazione appaltante a eliminarla in via, diciamo, autoritaria.
Poi un'ultima considerazione sul mix degli indici, ma questo l'avevamo già detto prima, l'aveva detto Gilli nel suo intervento, tra FOI, Istat e altro, nel senso che nella legge non si è previsto quali sono gli indici specifici che vanno utilizzati, quindi adesso si sta cercando di arrivare a un mix il più possibile coerente col fotografare quello che è il vero andamento del prezzo. Il problema è la reattività. Noi abbiamo un gruppo di lavoro aperto si è fatto capofila Consip di questo gruppo di lavoro. Marco ne sa anche qualcosa, lo vedo adesso in collegamento. Quindi dicevo, dove noi abbiamo cercato di sottolineare che la reattività dell'indice è importante, cioè l'andamento dei costi di mercato deve essere comunque mixato rispetto al costo del lavoro, soprattutto nel caso dei lavori svolti da cooperative sociali, quindi che sono nel 99% dei casi lavori ad alta intensità di manodopera, e quindi questa va tenuta in considerazione primaria. Marco, hai qualche considerazione da fare, Mauro, se no io prego Marco, te.
No, confermavo, siccome non era lo stesso gruppo, era credo la direzione, se non sbaglio, in cui avevamo accennato dell'andamento dei lavori della commissione, nel quale ci era stato giustamente chiesto che questi indici fossero reattivi e il più possibile coerenti anche con il lavoro che stavamo facendo l'altro gruppo, sempre di revisione prezzi, che riguarda i lavori pubblici, perché sono stati divisi al Ministero due gruppi separati per ovvie ragioni di composizione dei costi. Da questo punto di vista devo dire che tra le ultime, cioè nelle ultime sedute, anche relazioni con il Ministero, abbiamo focalizzato la nostra proposta attorno proprio ad indici almeno bidimensionali, con sempre per quello che riguarda in particolare gli appalti ad alta intensità di manodopera, sempre l'indice delle retribuzioni contrattuali in mix con un indice generale dei prezzi, perché poi ovviamente è chiaro che la composizione dei costi delle imprese può essere anche molto dettagliata, anzi è molto dettagliata, però ovviamente non è possibile procedere a dettagli così elevati nella composizione di un indice, che però supera uno dei problemi che ho letto, insomma, nelle domande fatte, ovvero il fatto che quelle non è poi obbligatorio, cioè, nel senso sarebbe possibile già oggi, perché in realtà l'Istat ha pubblicato un catalogo nel quale ci sono tutti quanti i possibili indici, e quindi volendo l'amministrazione sarebbe nelle condizioni di farlo. L'obiettivo della,
Bene.
della l'obiet sì, vabbè, certo. L'obiettivo del provvedimento del comma 4 è quello di integrare gli indici laddove non esistenti, ma il Ministero ha già, come dire, in qualche modo detto che farà anche, in qualche modo, darà anche delle istruzioni, diciamo, per la composizione di questi indici, quindi da questo punto di vista sembrerebbe chiaro il fatto che l'indice sarà un indice a più voci, ovviamente a seconda della complessità del contratto. Veniamo, diciamo, potremmo partire in una scala ipotetica da lavori pubblici e alcune tipologie di lavori pubblici, arrivare all'acquisto delle forniture in cui l'indice di prezzi alla produzione o al consumo industriale, insomma, è uno solo, e quindi arrivare a quella in mezzo, ovviamente, le varie ipotesi nei servizi, diciamo, ci muoviamo tra indici, diciamo, a due voci, in alcuni casi a tre. Parliamo, ad esempio, della ristorazione collettiva, dove però, come ben immaginate, ci sono altri indici, altri costi possibili. Per cui, ecco, al di là che il lavoro non è ancora concluso, necessita evidentemente, vi dico, le voci dell'area servizi e forniture sono circa 400, quindi insomma occorrerà in questo provvedimento dare delle indicazioni per tutte quante, perché poi ovviamente noi ci concentriamo sui servizi ad alta intensità di manodopera, ma poi esistono diverse possibilità, cioè diverse tipologie di appalti, quindi insomma nei prossimi, sicuramente nel corso del prossimo mese avremo un quadro più concreto dell'orientamento, che però, ripeto, credo ormai sia indirizzato in questa direzione per le ragioni che prima Diego bene illustrava.
Grazie. Mauro, a te, ho
Sì,
visto che
ma
prego.
davvero soltanto per ringraziare i relatori, hanno svolto delle relazioni davvero molto puntuali che hanno dato un quadro sistematico alle questioni che le nostre cooperative hanno. Io faccio soltanto una brevissima considerazione. È evidente che stiamo parlando di una fattispecie particolare che riguarda appunto il rinnovo del contratto collettivo delle cooperative sociali nel rapporto con le pubbliche amministrazioni. Qui però abbiamo visto quanto è importante, no, dalla testimonianza dei colleghi della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, quanto sia importante il raccordo, la collaborazione, la concertazione con le altre organizzazioni, diciamo, coinvolte, no? Parlo evidentemente delle centrali cooperative e delle organizzazioni sindacali. Qui credo che ci sia anche necessità di fare leva anche su altri strumenti che soltanto apparentemente sono lontani dalla questione. Parlo in particolare degli osservatori provinciali della cooperazione, no? Nati per contrastare la falsa cooperazione. Ora, anche qui, no, avvertiamo, insomma, notiamo la presenza in questi casi più distratta da parte delle organizzazioni sindacali e di parte delle centrali cooperative rispetto alla funzione che questi osservatori hanno, ma possono essere osservatori che potrebbero dare un contributo importante ai fini, diciamo, un po' di una bonifica, no? Del mercato degli appalti, individuando non soltanto evidentemente i comportamenti scorretti da parte, no? Compiuti dalle cooperative, e sappiamo che nel mercato dei servizi pubblici molti comportamenti scorretti provengono da cooperative sociali, fortunatamente non aderenti alla Lega delle Cooperative, ma insomma sappiamo che c'è un fenomeno di falsa cooperazione anche nel mondo della cooperazione sociale. Io credo che dovremmo cercare delle sinergie importanti, no, fra i vari strumenti a disposizione, sicuramente gli osservatori, no, istituiti ai fini dell'applicazione del rispetto del contratto collettivo, ma anche gli osservatori provinciali della cooperazione. Soprattutto, e concludo, in quelle ipotesi dove gli osservatori provinciali della cooperazione vengono chiamati anche a svolgere un'attività di controllo nei confronti del sistema degli appalti delle pubbliche amministrazioni, che quindi non considera soltanto le cooperative, ma anche
le altre imprese private. Credo che questo sia un aspetto fondamentale che aiuta, no, a, come dire, a creare un mercato, degli appalti, delle convenzioni, dei rapporti con le cooperative sociali, aiuta a renderlo più trasparente e più efficace. Volevo soltanto dire questo. Grazie, comunque.
Grazie Mauro, come ho detto, ribadisco anche rispetto alle domande, cercheremo di lavorare, di elaborare i contenuti di questa giornata e di renderli disponibili, quindi troverete tutto sul sito di LegaCoop Sociale dalla prossima settimana. Io a questo punto ringrazierei davvero tantissimo anche per Chiara, Luigi, Michele, perché sono sempre stati al nostro fianco, ci sono da tanto e non fanno mai mancare la loro competenza e il loro aiuto in questi momenti. Quindi ringrazio voi, ringrazio tutti i partecipanti, 136 presenti ancora con un picco di oltre 230, mi sembra che parli da sé sull'interesse e l'emergenza del tema e l'emergenzialità del tema e ci vediamo presto quindi. Intanto grazie, grazie davvero a tutti, grazie.
Grazie a voi,
Arrivo,
buonasera.
Grazie,
Ciao.
grazie. Grazie ovviamente anche a Paolo, Felice e Andrea che ci hanno anche dato due esperienze importanti. Grazie.
Ciao.
Ciao, grazie.
Grazie.
Grazie, buonasera.
Buon weekend.
Arrivederci.
Buonasera.